Ed eccoci arrivati al primo Voi che sapete della settimana con questa danza sacra delle sacerdotesse dal primo atto di Aida, opera di Giuseppe Verdi sul libretto di Antonio Ghislanzoni. Bentrovate, bentrovati da Paola Loi.
E da Davide Fersini che entra a passo di danza su questo meraviglioso balletto. Buongiorno Paola e buongiorno ai nostri ascoltatori.
E l'Aida di Giuseppe Verdi è un'opera che ci immerge in un Egitto immaginario fatto di guerre, di intrighi amorosi, e proprio questa terra sarà protagonista del Voi che sapete di oggi perché ricorrono quest'anno i 200 anni del Museo Egizio di Torino. Per l'occasione l'associazione torinese Sistema Musica, in accordo con il museo stesso, ha deciso di omaggiare questo bicentenario con un festival musicale. E questa è un'ottima occasione per noi per riflettere su come i compositori ci hanno raccontato l'Egitto nel corso dei secoli. Lo facciamo insieme alla musicologa e critica del Sole 24 Ore, Carla Moreni, che saluto. Carla, ben trovata su Rete 2.
Buongiorno a voi, grazie, anch'io passo felpato di danza.
Siamo
in treno veramente.
Non è proprio
danzi in maniera elegante, egizia soprattutto.
Non proprio un tempio, ma comunque buongiorno anche naturalmente all'assessora alla cultura della città di Torino e presidente dell'associazione Sistema Musica, Rosanna Purchia, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, assessora, parto subito con lei. Incanto Egizio, questo è il nome del festival. Intanto è un festival cominciato lo scorso 12 ottobre con una prima serata musicale. Qual è stata la risposta del pubblico per questo primo momento d'incontro?
Ma è stata incredibile perché c'è una grande partecipazione delle torinesi, ma anche no, a questo grande e importante avvenimento. Di fatto noi l'abbiamo cominciato l'anno scorso facendo una, diciamo, un'iniziativa che io trovo molto coraggiosa e unica, credo in Europa, festeggiando il nostro Capodanno in stile viennese, ma alle ore 16 in Piazza Castello. Mm-hmm. Con un concerto proprio dedicato all'apertura per l'anno del 200. Abbiamo avuto un riscontro di pubblico incredibile, parliamo di 10.000 persone che alle 4 del pomeriggio, sfidando una temperatura non certo confortevole e venendo in una piazza meravigliosa, ma non certo comfort zone come Vienna o la Fenice di Venezia, hanno con noi cominciato i festeggiamenti. E da lì, lei mi interrompa se io vado troppo, con Sistema Musica, che è un'altra cosa unica di Torino, perché questa è una città straordinaria, e l'amica Moreni, che saluto, e con la quale mi fa un piacere enorme avere te. È tanto tempo che non ci vediamo perché io ho preso altri percorsi, sono qui orgogliosamente assessore alla cultura di questa città meravigliosa che ha tanti primati e ce n'ha uno sulla musica, che è Sistema Musica. Cos'è il Sistema Musica? Con una visione lungimirante di un assessore molti anni fa si decise di mettere insieme un'associazione che metteva insieme le maggiori realtà diciamo sinfoniche, ma non solo, anche primo fra tutto il Teatro Reggio, che è il simbolo di Torino, uniti per non solo scambiarci con i direttori artistici, programmi, riconi, eccetera, ma anche per costruire insieme delle iniziative. E questa è la prima in Canto Egizio, ma stiamo già lavorando al 25, ma non spoilerò, poi se volete di nuovo vederci sarò molto felice.
Adesso continuiamo su questo tema, però Carla, io direi che prima di tutto noi vogliamo anche un po' parlare di musica più in generale. Allora, l'Egitto, lo sappiamo, ha generato nel corso dei secoli parecchio fascino, no? E tutte le volte che ne sentiamo parlare, insomma, la fantasia vola per noi melomani appunto all'Aida o al Giulio Cesare di Handel, ma ti volevo chiedere, allora, per iniziare, come inizia nella storia della musica l'interesse per questo paese?
Beh, è incredibile, ma l'Egitto entra subito a gamba tesa nel mondo dell'opera nascente. E è singolare che il Museo Egizio di Torino, che festeggia quest'anno i 200 anni dalla fondazione, abbia avuto in realtà inizio più o meno negli stessi anni in cui nasceva l'opera. 1630 data il primo reperto egizio giunto a Torino, 1637 sappiamo bene a Firenze apertura del primo teatro pubblico a pagamento, il mitico San Cassan. E in una delle prime opere rappresentate a Venezia per il pubblico pagante, quindi non più per un teatro di corte ma per un teatro popolare, che era appunto l'Orontea, ma attenzione, non l'Orontea di Cesti che abbiamo appena visto alla Scala, ma l'Orontea di Francesco Lucio, compositore del tutto sconosciuto, anche perché la sua musica è andata quasi interamente perduta. Nell'Orontea di Francesco Lucio nel 1649, quindi a 12 anni dall'apertura del primo teatro pubblico, si dava appunto quest'opera, e l'Orontea è niente poco di meno che una regina d'Egitto.
Ecco.
Una regina d'Egitto fantasmatica, fantasmagorica, probabilmente mai esistita, perché l'Egitto è il pretesto per l'invenzione di quel mondo non reale, che però ci tocca nel profondo, che è l'opera.
Carla, ci hai raccontato il teatro, l'opera, il racconto dell'Egitto attraverso l'opera. Quando si tratta di questo genere, oltre alla musica, abbiamo il supporto del libretto, quindi un testo musicale che permette di fare riferimenti diretti al racconto. Ma se parliamo di musica puramente strumentale, quali sono, diciamo, gli escamotage utilizzati per fare riferimento all'Egitto?
È ben più difficile. Allora, quando abbiamo il libretto, i nostri librettisti, qui ad esempio nel caso dell'Orontea, l'avvocato Giacinto Andrea Cicognini si è inventato tutto un suo mondo dove appunto la regina d'Egitto aveva una prerogativa peculiare che la differenziava dalle altre donne: poteva decidere di non sposarsi, e questo potete immaginarvi nel 600 ma anche nei secoli successivi era un gesto di grande femminismo antesignano, antelitteram, no? La donna che decide, ma io perché mi devo sposare? Solo che lei è la regina d'Egitto, se non si sposa non assicura la discendenza, e quindi ecco perché l'obbligo appunto a contrarre un matrimonio e poi tutta questa storia intricata, l'innamoramento repentino per questo pittore Alidoro che arriva a corte, poi dopo si scoprirà essere un reale, e tutto quindi così finisce in gloria. E quando si tratta di fare musica, diciamo, pura, quindi senza il sussidio di un testo, di un libretto, ovviamente il mondo immaginario deve essere evocato in maniera più fedele, cioè mentre nell'Orontea di Francesco Lucio riferimenti filologici non ci sono, ma non ci sono riferimenti filologici nemmeno nel Giulio Cesare in Egitto di Handel, piuttosto che Mozart, no? Cioè è evocazione pura, simbolica, quella dell'Egitto che viene sopportata da questo. Non parliamo poi del museo in Egitto di Rossini, che Rossini proprio di Egitto se ne interessava quantomeno, e poi finiremo col nostro Verdi, ma quello è un capitolo a parte. Invece quando si tratta di scrivere, che so, il concerto numero 5 di Saint-Saëns, appunto il concerto egiziano, oppure la bellissima suite Le notti egiziane di Prokofiev, e cito questi due brani perché sono in calendario in questa meravigliosa iniziativa torinese, Le notti incantate, no? L'incanto egizio di questo festival giustamente inventato, e lì bisogna fare un po' di filologia, ma dato che dell'antico Egitto originale non sappiamo, che cosa succede? L'Egitto diventa il pretesto per diciamo scavallare il sistema tonale, per scavallare la tradizionale orchestrazione, per inventare insomma una tinta esotica che in maniera anche qui fantasiosa ci riporti a quei mondi lontani.
Giustamente Carla Moreni parla di tinta, parola espressamente verdiana, perché subito chiama alla mente quelle atmosfere che abbiamo sentito in apertura di puntata. Assessora Purchia, il festival prevede 13 appuntamenti musicali tra ottobre e dicembre. Allora, come ci verrà raccontato l'Egitto durante questi 13 concerti? Che tipo di musica ci dobbiamo aspettare, al di là di quella citata già da Carla Moreni, appunto?
Infatti, io volevo un attimo collegarmi, avendo la fortuna di avere con tanta interlocutrice come Carla Moreni, volevo, è quello che penso e lei lo sa, tornando al 1600, proprio una di questo viaggio è fatto andando a offrire la prima esecuzione moderna di Antonio Caldara, Giuseppe interpreta i sogni. È una, oggettivamente una prima esecuzione moderna. Nel barocco oggettivamente non esistono molti lavori di ambientazione egizia, però l'Accademia Maghini di Torino ha, diciamo, trovato questo titolo seicentesco sul libretto di Giovan Battista Neri dal titolo Giuseppe che interpreta i sogni, e messo in musica in forma di concerto di oratorio da Antonio Caldara. Ma questo era perché mi collegavo a quel riferimento al 600 di Carla Moreni. Ma poi è un viaggio veramente molto ampio, e la cosa che mi piace molto sottolineare è che questo sistema ha anche avuto, ha anche saputo in questa occasione essere, diciamo, propositivo sulle nuove composizioni. Quindi ben due nuove composizioni sono state commissionate, una dall'Unione Musicale Est e Ovest Festival da Francesco Antonioni, e l'altra da l'Orchestra Filarmonica Torinese con un compositore, diciamo, egiziano, che è uno dei più noti attualmente in Egitto tra i nuovi compositori. Credo anche che questa spinta alla musica contemporanea, che è anche uno dei devo dire delle mission di Sistema Musica, è un segnale, devo dire, per me molto, molto importante. E poi, e concludo, un'altra diciamo incursione molto simpatica è quella che l'Accademia Corale Stefano Tempia farà in un'incursione all'Egizio accompagnando i visitatori con un'esplorazione originale negli spazi rinnovati del Museo Egizio, con una performance jazz, passi nel Museo Egizio.
E questo sapete già dirci la data, quando è?
Venerdì 13 dicembre.
voce del soprano Alexandra Sabala nei panni di Cleopatra, se pietà di me non senti, questo è l'aria dal Giulio Cesare di in Egitto, un'opera di Georg Friedrich Händel che abbiamo già citato ovviamente, lavoro che ci riporta al tema di oggi, ne stiamo parlando noi ma ne parla anche il Museo Egizio di Torino in questo bicentenario importantissimo della sua fondazione. Un compleanno che si festeggia ovviamente con la musica, con l'associazione Sistema Musica, un festival musicale scandito in 13 appuntamenti tra ottobre e dicembre. E appunto vi ricordo, ne stiamo parlando con Rosanna Purchia, assessora della città di Torino, e con Carla Moreni. E Carla, mi rivolgo di nuovo a te perché qui è interessante il punto, no? E il punto cioè di come viene raccontato nei libretti l'Egitto, insomma il serbatoio narrativo da quali i compositori attingono e i librettisti attingono, forse questa è una parte molto interessante da raccontare, cioè come viene descritto l'Egitto?
Beh, intanto senza alcuna filologia,
ecco.
L'Egitto è un prodotto narrativo per raccontare un mondo esotico, appunto un mondo che viene dal di fuori, è un ex, no? È uno, come lo straniero,
sì.
È qualcosa che viene da un mondo sconosciuto, da confini che noi non abbiamo e che quindi ci può permettere di raccontare delle usanze bizzarre. Il teatro barocco è sempre affascinato dalla bizzarria, però attenzione, non la bizzarria tanto così per il pretesto per far battere le mani agli spettatori che pagavano il biglietto, ma anche per farli riflettere su, come diceva Voltaire, delle usanze non assolute. Cioè noi abbiamo una consuetudine perché siamo di questo mondo, uno che viene da un mondo diverso, da un mondo estraneo, ex, che viene da altri confini, può avere altre consuetudini che hanno una loro legittimità, una loro coerenza, una loro tradizione storica. Il 600-700 soprattutto mette in discussione tutto questo, cioè ha il gusto per il confronto con il diverso e direi che questo è un tema assolutamente di attualità, no? Che ci fa riflettere sul nostro contemporaneo, perché in fondo la cultura è sempre cresciuta grazie a una ricca trama, una cultura monocroma è destinata a morire. E il primo a farci riflettere su questi intrecci culturali è stato naturalmente uno dei grandi padri della cultura europea, cioè Shakespeare, che nel suo Antonio e Cleopatra per primo ha raccontato, naturalmente dietro il pretesto di questo amore, la povera Cleopatra per il perfido Antonio romano che poi se la lascia disillusa e disincantata, l'unica possibilità del suicidio, ma dietro a questo pretesto amoroso c'è appunto il confronto con un mondo che magari non è come noi lo immaginiamo.
Un mondo come noi non, un mondo diverso da come noi lo immaginiamo. Si è sentito un po' male, Carla, e quindi io ho recuperato le tue parole.
Sì, ogni tanto ti perdiamo sul treno. Rosanna Purchia, mi rivolgo a lei. Questo è un festival organizzato in collaborazione con il Museo Egizio, lo dicevamo in apertura. Due parole sul lavoro che sta dietro una programmazione di questo tipo, sulla mole di lavoro.
Sì, allora il mio ruolo lo impone. È un lavoro, devo dire, non proprio semplicissimo, perché mettere insieme tante anime, trovare insieme un viaggio con una comunque che secondo me tutto è nato perché sono profondamente convinta che queste istituzioni torinesi devono in qualche maniera restituire e accompagnare la storia di questa città e quindi questo sforzo comune di essere insieme, di ognuno di loro fare una ricerca per costruire con tante anime artistiche, perché parliamo di 13 realtà, quindi non è facile, non è che abbiamo un direttore artistico che ha una visione, è anche un lavoro, devo dire, molto e sanamente democratico, di mettere insieme tanti direttori artistici per la costruzione di un programma unico che ha lo scopo di enfatizzare e restituire qualcosa che avviene nel grande patrimonio storico della città. Ecco perché dicevo, stiamo già pensando al 2025, però se volete avrò molto piacere, sono a disposizione per raccontarlo, adesso è troppo presto. Volevo dire un'altra cosa, sempre a proposito di Torino. In questo palinsesto, oltre alle associazioni di sistema musica, quindi alle grandi istituzioni musicali di questa città, e come vedete è molto ricca, c'è anche un appuntamento dedicato, e qui vorrei chiedervi un attimo per velocemente raccontarvi un'altra straordinaria eccezionalità di Torino, che sono i corsi di formazione musicale. E c'è un appuntamento che si terrà appunto il 14 novembre, che è dedicato all'aiuto nel Medio Oriente, dal Medio Oriente all'Europa. I corsi di formazione musicale hanno la fortuna di avere ben 800 allievi che vanno dai 3 ai 90 anni e su. Sono un corso tenuto da professori del conservatorio regolarmente selezionati, che con grande amore e grande inclusività accolgono chiunque abbia voglia di, non c'è un problema di età, non c'è un problema di formazione, di provenienza, chiunque ha voglia di mettersi insieme o da solo a fare musica può venire nei corsi di formazione musicale, che quest'anno, a proposito di anniversari, compiono ben 45 anni. Allora, un progetto in un mondo, e poi mi taccio, giuro, in un mondo che dove tutto si consuma velocemente, che a volte basta annunciare, e nel nostro immaginario che crediamo già di averlo fatto, invece non è vero, un progetto che dura da 45 anni ci deve far riflettere anche nel nostro approccio e nel nostro lavoro quotidiano. Un progetto che dura 45 anni, oggi quest'anno lo è, e avremo un incontro conclusivo il 18 dicembre, che non c'entra però con questo palinsesto dell'Egizio, è un tema che vuol dire che ha una tale solidità, una tale penetrazione tra le cittadine e i cittadini, che vanno ben al di là delle semplici comunicazioni, semplici o roboanti comunicazioni di cui siamo abituati, ai noi, a leggere o a sentire oggi.
Certo. Carla Moreni, ritorno a te per un'ultima domanda. Abbiamo parlato di opera, di come l'Egitto ci è stato raccontato in passato. Oggi invece che posizione occupa questa terra nell'immaginario musicale attuale?
Ma mi sembra nulla. Però devo dire, è sempre un mondo che ci affascina. E diciamo, segue un po' il corso degli innamoramenti umani, no? A volte ci si innamora dell'Egitto, a volte ci si innamora. Oggi, ad esempio, vanno di modissima gli Etruschi. Gli Etruschi hanno un po' sostituito nelle grandi passioni quello che erano gli Egizi, forse perché gli Egizi sono stati molto studiati e gli Etruschi vanno ancora un po' recuperati, quindi fanno parte dei corsi e ricorsi della storia, come direbbe Vico. Questa iniziativa di Torino è un bel rilancio all'Egitto in musica, che musica d'Egitto, e soprattutto ci ricorda che il più bel pezzo, quello con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione, il più bel pezzo di Verdi, la famosa apertura del terzo atto col coro delle sacerdotesse, o tu che sei d'Osiride, è il più grande falso nella storia d'Egitto, perché non era una melodia delle sacerdotesse, ma io sto finendo nel tunnel di una tomba egizia.
Infatti sembra il finale della Ida, cara Carla, più che altro.
Esatto.
Ti manca un Radames, diciamo così, ecco.
Ma no, sono riemersa, io non mi sarei mai messa nella tomba come... Invece, mezzo fa, del sacerdotesse era il famoso venditore di vere cose, che a Parma canta boiente per cot, boiente, bollo,
le vere cose bollono.
E voi che sapete giunge al suo termine, un caro saluto da Paola Loi
e da Davide Fersini.
Ringraziamo chiaramente Carla Moreni per le sue considerazioni sempre puntuali. Carla, grazie per essere stata con noi.
Purtroppo
e l'abbiamo
Carla,
persa.
Sì, è finita giustamente.
L'abbiamo persa.
Un grazie anche a lei, assessora Rosanna Purchia, per averci parlato di questo programma.
Veramente, è un piacere. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.